Do il benvenuto al nostro primo ospite di questa puntata di Diderot, Gianni Biondillo. Buonasera, ben ritrovato.
Buonasera a tutti voi.
Gianni Biondillo è scrittore, ma è architetto ed è in entrambe queste vesti che noi lo abbiamo interpellato per parlare di qualcosa che spesso torna a trovarci in questi spazi. Parliamo di architettura in generale. La scorsa settimana ci interrogavamo sulla figura, sull'eredità di Luigi Snozzi, scomparso recentemente. Gli abbiamo dedicato un ciclo settimanale. E chissà come Snozzi avrebbe reagito alla notizia del progetto che a Milano cambierà il volto dell'area intorno a via Melchiorre Gioia, dalle parti di via Pirelli. 300 milioni di investimento. È previsto anche un bosco verticale, un altro bosco verticale, una torre di 25 piani, alta 110 metri. Gli alberi di questo bosco assorbiranno CO2, produrranno ossigeno, un piccolo polmone verde che vede ancora, tra i progettisti Stefano Boeri, l'autore del bosco verticale, quello internazionalmente famoso. Allora, Biondillo, si intitolava "Il grattacielo cresce lento e mutevole", il suo articolo pubblicato domenica sul Sole 24 Ore. Allora, nella prima parte soprattutto lei si interroga sul rapporto tra opera d'arte e architettura e scrive: "La migliore architettura non è quella che assomiglia a una scenografia teatrale, ma è quella che, costruita nel Medioevo 10 anni fa, si sa adattare, sa mutare, si sa mettere al servizio della collettività." Allora, è questo il caso del nuovo bosco verticale, secondo lei?
Beh, questo è un po' troppo presto per poterlo giudicare, anche perché quello che noi abbiamo visto sono dei rendering che io chiamo acchiappa-like, cioè che vanno bene per i social, che poi più che un bosco sembra un giardino, cioè un po' diversa come impostazione. Queste non, quindi evidentemente non lo so, bisogna vedere tutto, bisogna vedere il progetto, la sezione, le piante, la distribuzione, gli apparati tecnologici. Per adesso è un bel disegno, come tanti ormai sanno fare. Poi sta cambiando il volto di Milano. Milano cambia continuamente volto, quindi è diventata quasi una prassi, una norma, no? Una cosa abbastanza naturale. Non riesco davvero, in tutta sincerità, ad esprimermi da quel poco che abbiamo visto sui giornali, cioè non lo so, non vorrei dire, anche perché, come dicevo appunto in quell'articolo, l'architettura è lenta, ci mette tempo, no? Da quando viene ideata, quando viene costruita, ci passa del tempo, cambiano anche le sensibilità in un certo senso. Sicuramente è un indicatore un po' pop, volendo, senza denigrare assolutamente la parola, di un desiderio da parte della cittadinanza e insomma, della popolazione in generale, di desiderio di un nuovo rapporto fra l'artificiale e il naturale. Ecco, questo sicuramente.
E questo è un elemento sicuramente interessante che, come dicevamo, condivide questo nuovo progetto anche con il precedente bosco verticale che in realtà, diversamente da questo, non è sulla carta, ma è lì e lo possiamo vedere. Lei che giudizio dà delle possibilità concrete che questo tipo di architettura che tenta di dialogare con un elemento naturalistico che effettivamente è forse più di immagine o sicuramente non è di natura selvaggia e incontaminata, ma è una natura piegata, addomesticata alle forme e ai disegni voluti dagli architetti. Secondo lei come funziona in una città come Milano un modello del genere? È riproducibile all'infinito o è valutabile come una delle strade principali dell'architettura dei prossimi decenni?
Allora, come dire, premettendo il fatto che non vorrei che fosse un'operazione di greenwashing, che in questo momento va molto di moda,
Il rischio c'è, sì.
il rischio è evidente. Però, come io sto per pubblicare un libro che si chiama Lessico Metropolitano, dove pongo molti di questi quesiti, insomma, cioè noi di fronte alla sfida epocale dei cambiamenti climatici dobbiamo rispondere dal punto di vista della città, del territorio, della progettazione del territorio in maniera forse differente da come l'abbiamo gestita fino ad oggi. Insomma, l'idea di uno sviluppo infinito, quello è il sogno del Novecento in fondo, dello sviluppo infinito tracolla di fronte appunto a quello che siamo riusciti a combinare nel giro dei 150 anni in fondo, no? Cioè abbiamo costruito un mondo che è ormai completamente immerso in quello che viene chiamato l'antropocene, cioè un'era geologica, no, che è mutata grazie all'intervento massivo dell'uomo. Allora è chiaro che secondo me le città sono i luoghi dove la crisi si pone in maniera più evidente, però sono anche i luoghi dove la soluzione deve partire, deve scaturire, cioè anche con quello che sta succedendo con la pandemia e compagnia cantante. Non possiamo immaginare che tutto cambierà all'improvviso, dobbiamo immaginare come cambierà, se cambierà, portandoci dietro il meglio di quello che noi abbiamo saputo fare negli anni precedenti e cambiando magari certi registri, certi parametri, no? Ecco, quello è sicuro. Allora è chiaro che un edificio come questo da solo non risolve nulla, ma lo sanno anche i progettisti.
Certo.
Però che portino avanti delle istanze che dovrebbero essere sviluppate da un team di pensatori, un think tank, mi viene da dire, di sociologi, di urbanisti, di psicologi, di politici, perché poi alla fine di politica dobbiamo parlare, perché polis viene da lì, insomma, la politica viene dalla città e la civiltà viene da civitas. Ecco, allora la grande scommessa della città continuerà ad esistere, non è vero che noi smetteremo di vivere nelle città, dovremo definire in maniera differente le città, cioè che non sono più quelle che abbiamo in testa noi, il campanile, il borgo e queste cose qua, ma sono una relazione, una rete, no, di contatti e di relazioni economiche, sociali,
ecco,
molto più ampie. Io dico sempre il Ticino, che è un territorio che io conosco fortunatamente perché ci vengo molto spesso, anche all'Accademia, a Mendrisio, eccetera. Il Ticino è una città diffusa che non sa di essere una città diffusa. Cioè si vive così, il Ticino si può vivere abitando in un comune, lavorando in un altro, andando in discoteca in un altro ancora, facendosi il bagno da un'altra parte ancora, ecco, però questo vivere il Ticino in continuo movimento, spesso nella psicologia del ticinese ancora non è vissuto come tale, ma a tutti gli effetti
direi di no, sì.
È una città diffusa, nei fatti è una città diffusa. Se è vero che l'inquinamento di Milano a un certo punto, no, oltrepassa i confini amministrativi, regionali e addirittura nazionali e rompe le scatole al Canton Ticino, allora capiamo, no, che cioè le scelte di un certo territorio poi ricadono in un altro territorio. Allora è chiaro che dobbiamo guardare a una vista molto più ampia.
Purtroppo il tempo è poco, ma io vorrei farci stare un'altra domanda che mi ha sollevato ascoltare le riflessioni di Gianni Biondillo. Parlava prima dell'architettura come un fenomeno per forza di cose lento, perché si confronta con tempi molto diversi da quelli frenetici del nostro presente. E come fa allora l'architettura a dare risposta, visti i tempi che necessariamente richiede, a dare risposta a cambiamenti così repentini come quelli nel modo di stare insieme di quest'ultimo anno di pandemia, ad esempio?
Cioè, è possibile? Lo fa implementando qualità, cioè quello che potrebbe sembrare il suo difetto più grande è anche la sua forza, proprio perché è una disciplina lenta, deve ragionare a distanza di decenni, di secoli addirittura, e quindi soltanto attraverso una progettazione di qualità e un'esecuzione di qualità è la ragione per la quale ancora oggi, insomma, stanno in piedi molte delle migliori architetture del passato, perché hanno saputo anche adattarsi ai cambiamenti sociali, ai cambiamenti politici, alle rivoluzioni industriali. Cioè noi non ricostruiamo ogni volta una città, ma la città si deposita continuamente, no? Si depositano nuove parole, quelle che sono meglio strutturate riescono a resistere nel tempo.
Biondillo, grazie per le sue riflessioni, torneremo naturalmente su questo argomento, ci riguarda ovviamente da vicino, non solo perché Milano è qui a un proverbiale tiro di schioppo, ma anche perché di architettura parliamo spesso e ci piace anche interrogarci su come questa branca del vivere insieme cambierà in conseguenza di questi strani tempi. Intanto grazie, a risentirci sicuramente.
Grazie a voi, buona serata.